Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, domenica dell'ottava di Pasqua, domenica una volta chiamata Domenica in Albis, in cui, chiamata così perché i battezzati adulti della veglia pasquale partecipavano a questa messa con la loro alba, cioè il loro camice bianco ricevuto durante la liturgia del battesimo. Da alcuni anni non la chiamiamo più così, da quando il nostro amato e beato Giovanni Paolo II ha istituito la festa della Divina Misericordia proprio in questa domenica dell'ottava di Pasqua, sulla scia del messaggio di rivelazione a Santa Faustina Kowalska, sua compatriota. Domenica quindi dell'immenso amore di Dio per noi, che si riversa su di noi dal mistero pasquale del Figlio, morto e risorto perché noi potessimo avere la misericordia del Padre. Per essere degni di partecipare a questa liturgia ed essere degni quindi di ricevere la sovrabbondante misericordia del Padre che in questa messa elargirà a ciascuno di noi, riconosciamo con umiltà i nostri peccati e presentiamo alla misericordia di Dio la nostra infinita miseria. Per questo diciamo confesso.
A Dio onnipotente
e a voi. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a Dio.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. E gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gli disse Gesù: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, questa sera non mi dovrò arrabbiare se qualcuno di voi si metterà a guardare l'orologio, perché ci sono tante cose da dire, cioè, rischio di fare una predica lunghissima, ma spero che lo Spirito del Signore mi dia lo spirito della sintesi, perché vi possa dire almeno quelle cose più importanti che calate nel nostro cuore possano produrre santità, gioia, pace, amore. Partiamo da Tommaso, dall'ultima parte di questo Vangelo. È la domenica di Tommaso l'incredulo. Lo sentiamo così vicino a noi, no? Perché la sua incredulità è un po' la nostra. E la nostra fede che cosa è se non affermazione continua di credere nonostante l'incredulità che sta alle porte della nostra anima, che sta alle porte del nostro cuore. Per cui la fede non è un qualcosa di dato, di, ecco, io ce l'ho e basta. La fede è un qualcosa che deve essere esercitata continuamente. È una virtù. E il proprio della virtù è che una capacità nostra che deve essere esercitata, una potenzialità che deve essere esercitata, e noi la esercitiamo proprio contro l'incredulità. E ogni mattina, pur non vedendolo, pur non sentendolo, pur non toccandolo, noi diciamo, facendoci il segno della croce, che crediamo in Lui, che speriamo in Lui, che amiamo Lui. E quindi Tommaso lo sentiamo proprio tanto, tanto vicino. Però chiediamoci anche perché Tommaso non crede, perché Tommaso non ha creduto. Questa era una delle domande che io facevo spesso ai bambini del catechismo, la figura di Tommaso, chiedevo appunto perché non ha creduto, perché non c'era quel giorno lui. Dov'era Tommaso? Dov'era quella sera del primo giorno Tommaso, no? Allora dicevo sempre ai bambini, dico, magari era a guardare la partita di pallone o a giocare lui. Allora capivano subito, no? Perché Tommaso siamo un po' anche noi. E se andiamo dentro, andiamo a scavare sulla motivazione per cui Tommaso non ha creduto, troveremo solo questa motivazione, perché era assente. Se lui fosse stato presente avrebbe creduto, ma era assente. E se noi andiamo a leggere la storia della nostra vita, in quegli archi, in quelle parabole in cui siamo stati increduli, abbiamo vissuto la miscredenza, la lontananza, se andiamo a trovare un motivo per cui siamo caduti nell'incredulità, nel paganesimo concreto, quale motivo troveremo? Che siamo stati assenti dalla comunità, perché la nostra fede si regge nella comunione ecclesiale e si regge in modo particolare nell'Eucaristia domenicale, dove la nostra fede viene innaffiata d'amore di Dio, per cui non si spegne, appunto perché è vivificata dall'Eucaristia. E un altro particolare che mi sembra importante mettere in risalto in questa Domenica della Misericordia è che in tutte e due le apparizioni, quella della sera di Pasqua e quella degli 8 giorni dopo, dove lui viene appositamente per Tommaso, perché ha chiesto un segno, ma l'ha chiesto con sincerità, e il Signore gliel'ha dato. Ha detto, guarda, ecco il segno che chiedevi. Qua ci sono le mie mani, qua ci sono i miei piedi, qua c'è il mio costato. E infine ci pure dentro la mano. Io penso che Tommaso lì si sarà sentito piccolo, no? Davanti al Signore che con tanta benevolenza gli dava questo segno. Però forse noi adesso siamo tentati di invidiare Tommaso, perché potremmo dire, no? Ma perché Tommaso sì e io no? Perché io non ho quello che Tommaso ha avuto? Ma sei sicuro? sei sicuro che non hai avuto quello che Tommaso ha avuto nella tua vita, nella storia della tua vita? Sei proprio sicuro che il Signore non ti ha fatto mettere il dito nel buco dei suoi chiodi e non ti ha fatto infilare la mano nel suo costato? Sii sincero, rivedi tutti i periodi della tua vita. Rivedi quei momenti brutti, quei momenti dolorosi, quei momenti in cui lui ti ha strappato, quei momenti in cui tu l'hai sentito presente, pur non vedendolo. Quanti segni, il Signore non ci lascia senza segni. Sono segni però personali, sono segni incomunicabili, sono segni che sono per te. E anche se li dice agli altri, non è che gli altri possono entrare nel tuo segno, ma il Signore non ci lascia senza segni, perché siamo deboli, siamo fragili, per natura nostra e anche alla Madonna, che è la madre della nostra fede, è piena di grazia e di ogni dono di Dio, è piena di fede. Anche a Maria il Signore ha dato il segno, perché credesse, perché si abbandonasse, perché avesse fiducia. Non ha lasciato Maria senza segni. Quando l'angelo le propose la maternità divina, le dirà anche: ti do un segno, tua cugina nella sua vecchiaia sta aspettando un bambino. E questo è bello, ed è doveroso da parte nostra ringraziare il Signore per tutti i segni che lui ci dà, perché noi possiamo fare quella bellissima, quella stupenda affermazione di preghiera, di adorazione, di lode, di amore che ha fatto Tommaso: mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio. E i bravi catechisti hanno sempre insegnato ai loro bambini che quando c'è la consacrazione, quando il sacerdote dice quelle parole che rendono presente in quel pezzo di pane, rendono presente in quel po' di vino il Signore Gesù, morto e risorto per noi, vivo per noi, vivificante per noi, lì dire guardandolo, perché lui vuole essere guardato, perché il sacerdote lo ostenta perché il popolo lo guardi, lo adori e lo ringrazi: mio Signore e mio Dio. E lì, ecco, vi dicevo, quella seconda volta mostra le piaghe. Il risorto poteva anche mostrarsi senza piaghe, ormai il suo corpo è glorificato, no? È glorificato il corpo, certo, ma lui vuole che le sue piaghe siano sempre fresche, come diceva Caterina da Siena, l'innamorata del crocifisso, dalle piaghe sempre fresche, perché lui non vuole nel modo più assoluto che noi ci dimentichiamo di quelle piaghe. Oh povero cristiano, oh stolto cristiano, che ti sei dimenticato delle piaghe del Signore, che ti dimentichi delle piaghe del Signore, quelle piaghe che noi chiediamo nella liturgia della Madonna addolorata, che vengano impresse nel nostro cuore e che il loro ricordo susciti sempre pentimento dei nostri peccati e tenerissimo amore per il Signore che è morto per noi, che ha dato se stesso per me, è morto. E la scena è l'ultima, nell'ultima scena in cui ha istituito l'Eucaristia, dirà ai suoi apostoli: fate questo in memoria di me, non vi dimenticate mai di quello che io ho fatto per voi. E il ricordo di questo amore deve tenere vivo il nostro amore, perché non è possibile, dirà sempre Caterina da Siena, non è possibile che la vista di un simile fuoco di amore non accenda il mio cuore di amore e non lo infuochi di amore. Per questo lo devo tenere sempre presente, perché il mio cuore possa bruciare di quel fuoco che lui è venuto a portare, perché il mondo si incendiasse del suo amore. E Domenica della Misericordia, abbiamo ascoltato il Signore che in questo brano del Vangelo e in queste due apparizioni ripete il suo saluto, che è anche il dono suo, il dono del risorto alla sua Chiesa. Dice: pace a voi. pace a voi, pace a voi. Per tre volte il dono della pace, ma di quale pace sta parlando? In che cosa consiste quella pace che è dono proprio suo? Non è la pace del mondo. Prima di andare via lo dirà sui discepoli, no? Vi lascio la mia pace, vi dono la mia pace, ma non come il mondo la dà. Il mondo ha la sua pace, ha le sue gioie, ha le sue paci che sono paci evanescenti, frizzanti, effimere, vuote, deludenti. Non è così la sua pace. La sua pace è profonda, è stabile, è eterna. La sua pace è Lui stesso, l'unione con Lui, il dono della sua presenza, del suo amore, del suo abbraccio, con il quale ci stringe nello spirito e nell'amore del Padre. Ed è una pace che consiste essenzialmente nella remissione dei peccati. L'avete ascoltato, alita su di loro. La nuova versione dice soffio, alita, ma richiama il primo soffio con cui siamo stati creati nella Genesi. Quindi non è una semplice rimozione, il perdono dei peccati, che si realizza nell'effusione dello Spirito Santo, nel riversarsi dell'amore di Dio nei nostri cuori. Non è semplicemente un atto con il quale Dio cancella dalla nostra memoria i nostri peccati, o non è un atto con cui il Signore minimizza i nostri peccati, o peggio ancora un atto con cui Dio scusa o giustifica da condizionamenti psicologici e sociali i nostri peccati. No, guai a noi se ci presentiamo davanti a Lui autogiustificandoci. Lui neanche ci guarda, è solo assumendo le nostre colpe, assumendo le nostre responsabilità, dicendogli nella piena fiducia: Signore, io ho fatto questo, io sono responsabile di questo, dammi la tua misericordia, dammi il tuo amore, dammi la tua grazia. Lui, nella sua infinita tenerezza, nel suo infinito amore, mi redime, mi fa nuovo. Alitò su di loro lo Spirito, che vuol dire che c'è una nuova creazione. Quando io confesso i miei peccati, Lui mi fa nuovo, mi restituisce l'immagine che io ho sporcato, mi restituisce l'immagine che io ho infangato e mi ridona l'immagine nuova, bella, di figlio di Dio con il quale il Padre mi ha pensato da tutta l'eternità. Infinita misericordia, immensa misericordia di Dio. Ma, carissimi fratelli e sorelle, stiamo attenti, perché oggi, come ieri, ogni tempo ha avuto i suoi errori teologici, i suoi errori di pensiero, che hanno fatto sì che questo rapporto di verità e di amore con Dio venisse falsato, venisse infranto. Oggi c'è perniciosa, c'è sotterranea, se non palese, l'idea che questa misericordia di Dio, questo oceano di amore che è vero e che è reale e che si presenta a noi come proposta, attenti, come proposta. Dio mi offre la sua misericordia, ma io la devo chiedere, la sua misericordia. Se io non chiedo misericordia, non avrò misericordia in eterno. Oggi si banalizza la misericordia. Non per niente. Colei che è stata l'apostolo della misericordia, Santa Faustina, che tanto ha fatto per far conoscere la misericordia di Dio,
è anche quella che è andata all'inferno perché il Signore l'ha voluta portare all'inferno perché sentisse le pene dei dannati. E oggi si dice, ma l'inferno forse è vuoto. Speriamo che sia vuoto. Preghiamo, adoperiamoci perché nessuno ci vada. Mettiamoci sulle porte dell'inferno, come diceva Padre Lanteri, il nostro fondatore, perché nessuno abbia a caderci, con la tua santità, con il tuo amore, con le tue penitenze, con la tua coerenza di vita, con le tue preghiere, mettiti sulla porta dell'inferno. Ma l'inferno c'è. Non dimentichiamocelo mai. Verità di fede. C'è un teologo che ha scritto un libro ultimamente chiamando quelli che credono che l'inferno ci sia, infernali, li ha chiamati, una frase del genere, no? Allora, è Gesù il primo che ci parla di questa verità. È una verità. È una verità. Ogni volta che Gesù ci parla del paradiso, ci parla anche della possibilità che quella porta la possiamo trovare chiusa. È il frutto della nostra dignità. Se noi non avessimo la dignità di persone libere, l'inferno non esisterebbe. Per il tuo cagnetto non ci sarà inferno. Per il tuo gattino non ci sarà inferno. Perché lui non ha la dignità di persona che hai tu. E allora ecco la misericordia di Dio. È offerta, è proposta ai peccatori, perché si convertono, perché chiedono misericordia. E se qualcuno dubitasse dell'inferno, si ricordi che lì certamente, non sappiamo se ci sono uomini, quello non lo sappiamo, quanti sono, non lo sappiamo, speriamo il minor numero possibile, ma certamente ci sono Satana con i suoi alleati, Satana con i suoi satelliti, Satana con i suoi demoni. E loro sono dannati sul serio, e quindi se loro che sono esseri perfetti, esseri angelici, hanno subito questa condanna, non vi sembra un po' tanto arrogante presumere che il Signore dia la sua misericordia senza che noi gliela chiediamo? Arroganza profonda di un uomo senza più cervello. Perché nel cuore non c'è più Dio, non c'è i suoi insegnamenti, non c'è la sua luce, non c'è il suo amore. E anche a Fatima, la Madonna cosa chiese ai pastorelli? Se non l'impegno, la preghiera, perché la misericordia di Dio si riversasse sui peccatori che si convertissero, cioè che chiedessero perdono dei propri peccati. E allora, fratelli e sorelle, in questo giorno della misericordia sentiamo il dovere impellente nel nostro cuore di essere apostoli della misericordia di Dio. In che modo? Assumendoci i peccati della nostra famiglia, assumendoci i peccati del luogo dove noi lavoriamo, assumendoci i peccati dei nostri vicini di casa e pregando per questo, offrendo qualche piccolo sacrificio o grande sacrificio per questo. Supplicando la misericordia di Dio per questo, perché i poveri peccatori si possano convertire e incontrarsi con l'amore di Dio. Questa grazia, come ogni altra grazia, la chiediamo a colei che ci accompagna, a colei che ci ha ricevuto come figli, ci ha partoriti come figli proprio lì sotto la croce quando moriva il suo figlio. E che altro lei può desiderare? Che accogliamo nella nostra vita il suo sangue redentrice, chiedendo misericordia e perdono per tutti i nostri peccati. Amo.